Matteo 6. Questa settimana ho letto il libro di Esther, dove torna in ballo Amalek, questo popolo che il Signore voleva distrutto, voleva che fosse distrutto da Saul. Ma perché attaccò il popolo di Israele nel deserto proprio in modo proditorio, attaccandolo alle spalle, le persone più deboli, il popolo era disseminato per dei chilometri lungo il deserto e Amalek insidiava i più deboli, quelli più malmessi, e il Signore prese, penso, non so se lo pensate anche voi, prese questo popolo come un popolo che non aveva i principi della carità, dell'amore. Infatti, guardando in Genesi, i discendenti di Caino si vantavano di essersi vendicati per una ferita, avevano ucciso un uomo, per una c'era uno spirito di vendetta in questo popolo, di non carità, di non giustizia, per cui il Signore lo ha nella Bibbia sempre quasi osteggiato. Io ho pensato che fosse una specie di culto satanico, che avessero una specie del tutto contrario alla fede, cioè era l'antifede per eccellenza. Il Signore ha creato l'universo e Satana cosa ha visto? Satana cosa ha visto? Ha visto solo: nel giorno che mangerete quel frutto morirete. È andato bello e pimpante da Eva e gli hai detto: non è vero che morirete. Non so se capite quello che voglio dire. Sta di fatto che chi non ha la fede vede solo quello che gli istiga il diavolo, vede solo quello che il nostro cuore malvagio gli fa vedere. Quindi, siccome Adamo ed Eva avevano visto la meraviglia del creato, la meraviglia degli alberi, dei frutti, delle cose meravigliose che il Signore aveva creato per l'uomo, Satana, quando si rivolse ad Eva, puntò il dito sull'unica cosa per incattivire il cuore dell'uomo. E l'uomo è caduto in quel peccato. Ha visto solo una cosa, ha visto solo un divieto. Non ha visto la gioia, l'allegrezza, la gloria che il Signore aveva messo attorno a creando il mondo, creando l'universo, creando Dio. Non ha visto niente, ha visto solo il peccato. Questo è Satana, questo è Amalek. Amalek che ci servirà di sé in seguito. Perché stavo meditando sulla preghiera, sulla mia preghiera troppo debole, troppo... E stavo meditando sul fatto che, come diceva Giorgio, noi siamo freddi, siamo freddini, anche nella fede, in tutte le nostre espressioni. Allora, nel capitolo 6 di Marco, che segue a quel versetto straordinario 5,48, voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste, dopo questo versetto di 5,48, voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste, c'è scritto: guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. E poi parla dell'elemosina, della preghiera e del digiuno, che sarebbero questi atti di giustizia. Allora io non so se voi potete condividere questo pensiero. Queste tre cose, la carità, la preghiera e il digiuno, fanno parte dello spirito della preghiera, non si possono scindere, non si può scindere uno spirito caritatevole verso il prossimo, come dice, come Gesù corregge chi lo fa in maniera sbagliata. Infatti dice: quando dunque fai limosina, non fare suonare la tromba come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe, nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Vedete? Il Signore ci insegna a un tipo di carità. Il nostro cuore deve essere, per essere accettato da Dio, deve essere un cuore che dice: non io ma Dio. Non io, ma Dio. Tutto l'inverso di quello che Satana ha sempre iniettato nel nostro cuore malvagio. E quindi la cosa più importante che il Signore mette davanti alla preghiera è uno spirito caritatevole, di carità, per non essere ipocriti. Poi c'è il grande brano della preghiera. E quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano di fare orazione stando in piedi nelle sinagoghe e ai canti delle piazze per essere osservati dagli uomini. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, serrato nell'uscio, fa orazione al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto. Questa faccenda del segreto c'è anche nella carità. Quindi questa faccenda del segreto implica che Dio vede nel nostro cuore, nella nostra coscienza, qual è lo spirito col quale noi agiamo, col quale preghiamo. Lui vuole entrare in sintonia con noi attraverso queste cose che devono rendere preziosa la nostra preghiera. Quando vede nel segreto del nostro cuore questa uniformità con Lui, ecco che il Signore accetta la nostra preghiera. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, serrato l'uscio, fa orazione al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto del tuo cuore te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate soverchie diceria come fanno i pagani, i quali pensano di essere esaltati per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Quindi, ma il Signore quindi coglie la preghiera nel segreto del nostro cuore, della nostra anima. Voi dunque, quando pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà così in cielo come in terra. Vedete? Vedete, questo è un inno contro l'incredulità, contro Satana, contro il nostro cuore malvagio che pensa solo alla rovescio rispetto al Signore, che non vede la ricchezza e la gioia, l'allegrezza e la ricchezza con cui Dio ha creato l'uomo, il mondo, in vista di Gesù. E poi c'è il bellissimo passo: dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Vedete, torna al principio della carità, torna al principio della coscienza purificata dalla fede. Poiché se non... e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno. Vedete, è sempre per proteggerci dal male che Satana ha iniettato purtroppo nella nostra carne di peccato. Poiché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Vedete come è meraviglioso questo passo della preghiera. Io non mi dilungo perché la parte che mi preme di più è quella del digiuno. Perché il digiuno, se voi leggete Isaia 58, è la confessione di peccato. È la nostra quotidiana confessione di peccato. Non stiamo a discutere se uno vuole fare una preghiera più fervorosa e digiuni anche, ci privi del cibo, ma sta di fatto che noi dobbiamo digiunare dal nostro orgoglio, dal nostro io, dal noi dobbiamo digiunare dalla nostra prosopopea di pensare di essere giusti. Non per niente Davide dice nel Salmo 19: chi conosce i suoi errori? Noi siamo talmente egoisti per natura che non dobbiamo far altro che temere il peccato, perché sennò diamo spazio a Satana nella nostra vita. Se non confessiamo il nostro egoismo, Se non confessiamo che per la grazia, noi che siamo qui per la grazia di Dio, perché il Signore ci ha fatto vedere i nostri peccati, che rimangono tuttavia nella nostra carne, perché questa carne li resuscita continuamente. Quindi ecco che possiamo passare: e quando digiunate non siate meste d'aspetto come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano, e vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo, lavati la faccia, affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Vedete, è una questione spirituale, dello Spirito Santo, che deve poter entrare nella nostra vita in tutti questi tre aspetti della giustizia che Dio vuol vedere in noi, che sono meravigliosi, che sono straordinari, Perché il Signore ci vuole dalla sua parte, essendo venuto, avendo sacrificato la sua vita e connotato la sua persona per mezzo della redenzione, che Lui ci ama al punto che ha dato il dono più bello del cielo per noi. Se Dio è questo, è colui che, oltre averci creati in un mondo meraviglioso, dove i frutti, dove il cibo, tutte le cose vengono dalla terra, l'unico che ha fallito è l'uomo. L'unico è l'uomo che è stato contaminato da Satana. E noi che siamo credenti dobbiamo stare attenti a queste cose e ricercare nella scrittura le cose giuste, della vita, della nostra vita. In Giovanni 13 Gesù si toglie la veste e comincia a lavare i piedi ai discepoli. Arrivato a Pietro, credendo di essere umile, dice: tu non laverai mai i miei piedi. Pietro venne dunque a Simon Pietro, 13:6, venne dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose: tu non sai quello che io fo, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo, non hai meco parte alcuna. Cioè, questo per dire che deve esserci un lavaggio quotidiano della nostra coscienza nella preghiera, altrimenti la nostra preghiera è falsa. La nostra preghiera non è gradita, perché lui vede nel segreto del nostro cuore. Quindi noi dobbiamo lavarci. Vorrei portarvi anche in Isaia 1. Siamo Isaia 1. Dopo la lunga invettiva che Isaia fa sui peccati di Israele, quelli soprattutto contro la carità, contro l'amore, contro la misericordia, dopo, facendo questa invettiva, si arriva a un altro lavaggio, a una necessità di un altro lavaggio della coscienza. Comunque, per capire cos'è questo lavaggio, partiamo da 1:12. Isaia 1:12. Quando venite a presentarvi al mio cospetto, chi v'ha chiesto di calcare i miei cortili? Cessate dal recare oblazioni vane. Il profumo io l'ho in abominio. Quanto ai novilunni, ai sabati, al convocar raunanza, io non posso soffrire l'iniquità unita all'assemblea solenne. I vostri novilunni, le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia, mi sono un peso che non sono stanco di portare. Qui il Signore, vedendo nel segreto del suo popolo, vedeva che non aveva nessuna carità, non aveva fede in lui, non aveva amore. Quando, versetto 15, quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Vedete la preghiera? La preghiera non serve a niente se non c'è la carità, se non c'è quella giustizia che abbiamo visto in Matteo 6. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo, anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni, cessate dal fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso e fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova. Vedete la carità che salta fuori dappertutto? Quindi quelle tre carità, preghiera e digiuno sono legati insieme dal fatto che Dio le vuole vedere nel nostro cuore. E allora ecco il versetto 16: lavatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni, cessate dal fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova. E poi vedete il cambiamento, e poi venite e discutiamo insieme, dice l'Eterno, quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese, ma se rifiutate, siete ribelli, sarete divorati dalla spada. Così, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Quindi vediamo come anche queste preghiere, anche la preghiera è un ministero che va fatto con questi principi cardine della carità, della sottomissione al Signore nel perdono degli altri e col digiuno per i propri, per tener pulita la propria coscienza in modo che lui veda nel segreto della nostra coscienza, veda la nostra intenzione sincera di fare il bene. Andiamo nel libro di Ester, prima di Giobbe, Giobbe, c'è il libro di Ester. Non sto a leggere dall'inizio, non sto a leggere il passo di Vasti, la regina ribelle che non ubbidì al sovrano e che fu destituita. Andremo subito al capitolo 4, quando Ester è già stata fatta regina, perché con modestia e con ubbidienza ha seguito la trafila delle cerimonie che il regno. E andiamo al problema di 4, angoscia e digiuno dei giudei. Or, quando Mardocheo seppe tutto quello che era stato fatto, si stracciò le vesti e si coprì d'un sacco e si cosparse di cenere e uscì fuori in mezzo alla città mandando alte e amare gride e venne fin davanti alla porta del re perché a nessuno che fosse coperto di sacco era permesso di passare per la porta del re. Questo perché è successo? Perché è successo? Perché Aman, un amalechita, era stato insignito dal re al di sopra di tutti i suoi saggi e aveva, per invidia contro Mardocheo, contro il popolo di Dio, aveva chiesto che questo popolo fosse sterminato e il re gli aveva concesso questa cosa come se fossero cose da poco. Ma quando voi vedete che qui, anche qui, è Satana che cerca attraverso questo popolo degli Amalechita, c'ha quest'odio e questo spirito di vendetta, per cui non può altro che essere distrutto. Noi vedremo infatti la fine che farà questo Aman. Perché? Perché in lui agiva Satana e il Signore non può permettere che il popolo di Israele sia distrutto, non può permettere che la Chiesa sia distrutta. Perché? Perché dopo aver fatto tutto quello che ha fatto per portarci a Cristo attraverso Israele, pur disubbidiente, lui non permetterà che noi saremo distrutti da questo mondo. Noi dobbiamo aver coraggio e farci coraggio che le nostre preghiere, se sono fatte nella maniera giusta, sono preghiere anche contro questo progetto di Satana che oggi vedremo andando per questa città. Tutta sta gente che volta la testa, che non ci vuole ascoltare, eccetera, è in man di Satana e sono poveri, perché vivono di cose, non conoscono i comandamenti, non sono sottomesse alla fede e hanno bisogno di essere riscattati. Se ascoltassero le nostre parole con uno spirito di fede. Vi volevo, per accentuare lo spirito e di questo problema della preghiera che Dio gradisce perché è fatta con giustizia, andiamo a vedere il punto preciso che mi è tanto piaciuto leggere e rileggere, che a un certo punto la Esther mandò, saputo che il suo padrino, perché Mardocheo aveva adottato questa fanciulla che non aveva i genitori, questa Esther, regina, mandò a dire a Mardocheo: non puoi fare di queste manifestazioni di cordoglio perché sono proibite dal re, tu rischi la vita, quindi non farle. Allora Mardocheo cosa dice? Cosa le manda a dire? Versetto 7. E Mardocheo gli narrò tutto quello che gli era avvenuto e indicò la somma di denaro che Aman aveva promesso di versare al tesoro reale per far distruggere i giudei. E gli diede pure una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa e per il loro sterminio, affinché lo mostrasse a Esther e la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re per domandargli grazia e per intervenire a pro del suo popolo. E quindi ecco che tutti, allora, e Atac tornò da Esther e le riferì le parole di Mardocheo. Esther ordinò ad Atac di andare a dire a Mardocheo: tutti i servi del re e il popolo delle sue province sanno che se qualcuno, uomo o donna che sia, entra alla presenza del re nel cortile interno senza essere chiamato, per la legge, per una legge che è la stessa per tutti, deve essere messo a morto, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro. Allora questa donna aveva paura, dice, qui c'è un problema grosso, perché se il re non stende il suo scettro, io devo morire, e come tu se continui a fare cordoglio. E allora cosa succede? Siccome noi sappiamo che in ballo c'era il progetto di Satana e il progetto di Dio di portare il Gesù sulla terra, Satana non poteva averla vinta, o no? Quando preghiamo noi, che speranze abbiamo che la nostra preghiera sia esaudita? Abbiamo la speranza che Gesù è re del cielo e della terra, è Signore, come dice il nostro fratello, che Gesù è il Signore di tutti i signori, è Lui che regna nel cielo e aspetta proprio queste situazioni perché le nostre preghiere siano in Cristo, per la gloria di Cristo. Dunque, tutti i servi del re e il popolo del suo sanno che se qualcuno, uomo o donna che sia, entra nel cortile senza essere stato chiamato, per una legge che è la stessa per tutti, deve essere messo a morto, a meno che il re non stenda lo scettro. Mamma mia, ho perso il regime. E Mardocheo fece dare questa risposta a Ester: se tu non ti mettere in mente che tu sola scamperesti fra tutti i giudei, perché sei della casa del re, poiché se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Si sa che se non sei per chissà che non sei pervenuta ad essere regina appunto per questo motivo. Allora Ester ordinò che si rispondesse a Mardocheo: va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare, senza bere per 3 giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie donzelle digiunerò nello stesso modo e dopo entrerò dal re, qualunque cosa sia contro la legge, se io debbo perire, che io perisca. Ecco, allora questo è il bello, che le nostre preghiere, se sono fatte in un certo modo, non possono essere che esaudite dal cielo, perché noi abbiamo messo in filo per mezzo della fede e del poco, anche se poco, il nostro amore per Gesù, abbiamo capito che qui in questa terra comanda Gesù, comanda Dio, non comanda il diavolo. Sembra che comandi il diavolo a noi, perché tutti i momenti siamo tartassati da notizie varie, ma il problema è che in questo mondo governa Gesù risorto, che è stato intronato nel cielo, che re e sacerdote in eterno col suo sangue. Alessio, dov'è il passo del perché ho cambiato la Bibbia, ahimè. Esther, cioè Esther dà un convito ad Aman nel capitolo 5, il terzo giorno dopo i digiuni, Esther, allora 5:1, il terzo giorno Esther si mise la veste reale e si preparò e si presentò nel cortile interno della casa del re, di faccia all'appartamento del re. Il re era sceso sul trono reale della casa reale, di faccia alla porta della casa. E come il re ebbe veduta la regina Esther in piedi nel cortile, ella si guadagnò la sua grazia e il re stesso, stese lo scettro d'oro che teneva in mano, ed Esther s'appressò e toccò la punta dello scettro. Allora il re le disse: che hai, regina Esther, che domandi? Quand'anche tu chiedessi la metà del mio regno ti sarà data. Esther rispose: se così piace al re, venga oggi, eccetera. Qui c'è un'altra fila di avvenimenti giusti, ma voglio dire, vedete come il cielo è per noi, vedete come la preghiera è meravigliosa e ci riempie di gioia, perché l'importante è che noi fortifichiamo la nostra fede e seguiamo le regole di ubbidienza che il Signore ci ha dato nella sua santa parola, perché se la nostra preghiera non è secondo quelle tre giustizie che ci sono in Matteo 6 e non è secondo un'ubbidienza che talora per le nostre chiese che sono perseguitate comporta anche la morte, ma noi dobbiamo pensare che anche molti muoiono dei nostri fratelli perseguitati, ma anche molti sopravvivono perché il Signore vuol portare a compimento il suo regno. Noi sentiamo solo parlare di persecuzione, ma non tutti muoiono perché il Signore farà andare avanti il suo regno. Anche noi oggi andremo in piazza, anche noi saremo derisi, ma il Signore ci farà grazia affinché noi possiamo portare avanti il nome di Gesù nel suo regno, perché lui che regna, non ci sono altri che possono regnare in questo mondo. Non so se siete d'accordo con me e con le parole che ho detto, ma sta di fatto che io vi lascio con queste cose che hanno rallegrato il mio cuore questa settimana e spero rallegrino anche il vostro, esortandovi alla fede. Amen.
Amen. Grazie Piero per esserti lasciato ispirare dal Signore a meditare queste cose. Hai parlato in sostanza della importanza che ha la preghiera fiduciosa, anche accompagnata dal digiuno e così via. Che importanza diamo e che speranza attesa abbiamo noi della preghiera per la situazione di Enzo, di Nicolino e di Adele? È una domanda. Pensateci un attimo. Domenica scorsa non c'era nessuno, né in una saletta né nell'altra, quel capito. Questa mattina io ero da solo con Bruna, di là non lo so. Voglio dire, non siamo di fronte alla caduta di un regno, alla caduta del potere, della situazione di Israele per causa degli Amalechiti. Non siamo a quel livello, ma il principio della preghiera è uguale. Il principio della preghiera è uguale. Se ci siamo proposti di portare avanti un aiuto attraverso la preghiera, perché le nostre mani, le nostre capacità non vanno più in là, Cerchiamo di essere coerenti, cerchiamo di considerare che se è stata presa questa decisione, che è una santa decisione nel suo principio, cioè di contare nell'opera potente del Signore che ci vede intenzionati, un'altra volta sarà la volta mia che ho bisogno che voi preghiate, o di Carlone o di Francesco, dico dei nomi qualsiasi, va bene? Non dobbiamo considerare una cosa così secondaria. Abbiamo preso un impegno. Vediamo quanto quell'impegno è per noi per primi, nel senso che lo sentiamo nostro e che abbiamo quindi il coraggio di, la volontà di pregare. L'argomento sono altre persone, va bene, ma è l'esercizio del cuore nostro che deve avere una fiammata, deve prendere un valore che mi sembra un po' titubante, se che ci sia... Così, incerto, se guardo quella tabellina là dove abbiamo messo di crocetta, non è che ci siano tante crocette. Allora, prendiamo anche da questo profilo l'esortazione che ci è stata data da Piero stamattina, che è una bellissima cosa quello che ha detto. Ok? Quindi, carichi di questa sollecitazione, carichi del desiderio di essere, spero, volontariamente fiduciosi che il Signore ci accompagnerà, vediamo di andare avanti oggi nella nostra evangelizzazione, ma così anche all'interno per la situazione della nostra Chiesa.